una lama, quello che incontrava, perché potesse, insomma, avere possibilità di allontanarsi, non lo so, ecco. Però appunto lui non fa queste cose e non solo, ma si avvicina e non dice lebbroso lebbroso, ma dice se vuoi, puoi purificarlo. Quindi nella sua espressione si potrebbe leggere, come dire, che riconosce nella persona di Gesù un qualcosa di più della legge, perché appunto contraddice la legge. Riconosce in Gesù un'autorità, come vedevamo i giorni scorsi, e quindi viene da dire che oltre a una certa audacia aveva anche una certa fede, e mi ha fatto impressione anche quello che ha risposto Gesù. Oltre a lo voglio, gli dice sì purificato, non gli dice ti purifico. Quindi nella sua risposta c'è almeno una buona dose di umiltà, di essere e ritenersi a sua volta essere figlio e non essere lui quello che ha il potere, ma a sua volta dici sì purificato perché un altro ti purifica, cioè è una voce passiva. Io faccio in modo che chi deve farlo, chi può farlo, lo faccia.
Io penso che ci sia sempre qualche cosa che resta segreto e che anche tu oggi non ci dici. E se noi ti facciamo delle domande per dire ma com'è andata questa vicenda così straordinaria, così importante, così singolare, e proprio perché tu ce la riferisci, non ci dici tu. Non ci dici le esitazioni del tuo cuore, la tentazione di fuggire, i passaggi di oscurità e di non fede, e quindi fai già un racconto, secondo me, più ordinato, più pulito. Infatti è rimasto un problema, no, nello scrittore evangelico, che ha portato il traduttore in lingua italiana a spostare un po' la cosa verso, non dico la chiacchiera, ma insomma la cronaca. È vero? Che di per sé vorrebbe dire che lui ha annunciato la parola in quel momento. E resta questo stacco mirabile. E credo che resti, almeno per quello che mi riguarda, perché non riesco a parlare fino in fondo della mia miseria e quindi delle mie paure. E quindi il fatto che le cose sono andate bene, però c'è stato anche quel momento in cui e poi lì e sono scappato via e ho pensato chissà se posso fare un articolino su Avvenire per quello che mi è capitato, insomma tante cose che coinvolgono la mia persona, la mia storia, il mio carattere e quindi io mi sono affezionato a questo passaggio. Perché so bene che la faccenda è molto meno limpida, è molto meno semplice, è molto meno chiara. E io stesso, anche questa mattina, insieme a delle memorie su cui potrei dire, ci sono molte domande su cui invece non me la sento di dire neanche a me stesso. E il mio rapporto con il Signore quindi ha più piani. E quindi certo posso dire quel miracolo dei pani che lui per me ha fatto, ma dentro però ti dovrei raccontare anche tutte le esitazioni del mio spirito, le mie curiosità, persino le mie paure, perché il rapporto con lui non è un rapporto liscio, come se tu schiacci un bottone e ricevi una risposta. È pieno di sospensioni. Facciamo una esperienza della parola di Dio in questo senso straordinaria, no? Che è risaputa, è vero? Ma però stupisce quando ci si passa dentro. E cioè che in realtà non sei mai alla fine di questa parola, del suo significato, della sua importanza, anche delle sue frammentazioni, di quello che capisci che dentro di te ancora non è chiaro. E ci sono delle domande che continuamente accompagnano la parola che il Signore dice. E quindi ho trovato nel testo di oggi una specie di glorificazione anche delle nostre fragilità, anche del cammino che facciamo dentro a questa parola, dell'umore con il quale entriamo ogni giorno nell'ascolto di questa parola. No, perché ci sono dei giorni in cui per me entrare dentro è vero, vuol dire proprio crepare e risorgere, perché sono esattamente all'opposto, insomma. E quindi c'è la meraviglia di un dramma, che è un dramma d'amore, perché il Signore forza la mano, perché vuole sempre di più entrare. E proprio questo mi fa percepire anche tutte le mie vaghezze, le mie resistenze. Per cui di qualunque cosa, quello che raccontassi, so già a priori che non sarebbe proprio tutto. Ma dimmi veramente com'è andata. E se dovessi dire com'è andata dentro di me, mi arrenderei. Direi a me stesso che non ne sono capace. Avrei paura, avrei esitazioni, avrei delle vergogne, e quindi ti riferirò dei fatti piuttosto oggettivati, insomma, e non tutto il dramma, la meraviglia anche drammatica del mio incontro con lui e del suo incontro con me.
Provo a tenermi nella linea così che mi è sembrato prevalere, cioè di una certa prevalenza del mistero rispetto al chiaro e distinto che noi istintivamente ameremmo di più. E già c'era stata una cosa l'altro giorno, e qualcuno mi faceva notare che aveva messo già un po' di insicurezza nelle nostre così acquisizioni che diamo per certe, quando a proposito della suocera di Simone diceva che Gesù si avvicinò a lei, la fece alzare, la prese con forza per mano, la febbre la lasciò e serviva a loro. Qualcuno mi faceva notare, ma chi? Che è il soggetto di questo serviva loro? Tradizionalmente siamo potuti pensare che è la suocera, che recuperata la salute può riprendere anche tutte le sue mansioni di casa. Ma in realtà il soggetto della frase, perlomeno quello iniziale, poi appunto la frase è fatta di tanti incisi, è Gesù. E quindi che questo servizio diaconale sia di Gesù non è escluso. Come del resto si vede anche in tutti gli episodi successivi, tutte le azioni successive, che sono tutti i servizi che il Signore fa per la gente, specialmente per la gente messa male. Vabbè, qualcosa del genere succede anche oggi, cioè aggiungo misteri ai misteri che voi avete messo in evidenza. Al versetto 45, l'ultimo versetto, dice: ma egli, uscito, cominciò a predicare molto e a diffondere la parola, cosicché lui chi? Non poteva più in modo manifesto entrare nella città, ma stava fuori in luoghi deserti e venivano tutti tutti e due, da ogni parte. Chi è? È Gesù o è Lebroso? Si può interpretare che lui continua a rimanere in luoghi deserti e tutti vanno a vederlo e dice: ma questo qua era malato, era lebroso, adesso è sano. Un po' qualcosa del genere succederà per Lazzaro. I soggetti, i verbi, è difficile, insomma, ma lo dico non perché abbia delle tesi o voglia con questo trarre una conclusione, ma semplicemente per offrire un ulteriore consenso mio personale a quando ci si pone delle domande sulla parola del Signore, sul suo vero messaggio, sul suo vero significato e sull'atteggiamento interiore che sempre credo debba guidarci, quello di non essere mai troppo sicuri di quello che si è capito fino a quel momento, che si dice prevalentemente. E detto questo, come concluderei la nostra conversazione, concluderei così: in ogni caso c'è un dato che supera tutte le nostre osservazioni, che è che quest'uomo era lontano da Dio e dagli uomini, ha avuto il coraggio di avvicinarsi anche trasgredendo. Gesù stesso ha trasgredito toccandolo, però insomma c'è un fatto grande che è successo. Da oggi c'è veramente una grande novità. In fondo tutto quello che era successo fino a ieri era nella linea di un Messia che fa del bene. Insomma, qui quello di oggi è un Messia che fa del bene anche contro le regole, infrangendo un po' le regole, anche invitando a seguire le regole perché lo manda dal sacerdote, così a testimonianza per loro. Ecco, anche questo testimonianza per loro mi ha fatto pensare: siamo già a questo punto? Cioè, i punti che abbiamo visto nella vicenda di Paolo, che è necessario che lui dia delle testimonianze, che faccia dei sacrifici nel Tempio, perché altrimenti la gente dice, maldice, pensa male di lui. Siamo già al primo capitolo e già c'è bisogno che Gesù dia delle testimonianze di obbedienza alla legge di Mosè per loro. Chi sono questi loro? C'è già quindi un popolo un po' ostile agli spettatori di quello che Gesù dice e fa. Ecco, insomma, ci sono tanti elementi. Mi sembra che però quello che debba prevalere è lo stupore nostro per un Signore che si muove con viscere di misericordia, come dice oggi, e include nei suoi amici, nelle persone in comunione con lui e con tutti, anche i più quelli che la stessa religione aveva tenuto ai margini.